Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Quake.
Oh, un altro di quei giochi consigliatissimi da voi. Lo mettiamo anche a distanza abbastanza ravvicinata da un altro FPS, è capitato così. Però siamo molto contenti di portare questo grande gioco che fa parte dell'universo e ha rivoluzionato veramente i videogiochi degli anni 90.
Questo gioco, e lo ringraziamo, ci è stato consigliato da Alucard 8383 e vi ricordiamo che potete farlo anche voi in modo da poter sentire trattati nell'enciclopedia dei videogiochi i titoli che vi piacciono di più.
E se volete supportare il canale trovate il link nella descrizione di ogni episodio. Ko-fi, da cui ringraziamo i nostri mecenate Tevio, Ark, Vanak, Rick Hunter, Coach, Craven, Herschmidt, Sukhoi 47, Elnick, Stormbringer, Grey Fox, Nikius, Shiny, Groll, Bario e gli One Shotter, quelli che hanno donato una volta sola, Lobby Frontali, Tierra Tammala, Alessio Dral, Femix, Kay the Pianist, Ravenslayer, Cryking, Crisop. Grazie. Riesco ancora a farli tutti quanti d'un fiato solo, ma mi raccomando, continuate a supportarci, ad offrire le birre in modo che debba riprendere fiato a metà strada, in modo che ci godiamo tutti la birra insieme intorno a un tavolo.
E oltre a supportarci potete anche darci il vostro contributo con la vostra voce negli episodi dell'Enciclopedia dei Videogiochi mandandoci i vostri messaggi vocali andando su enciclopediadevideogiochi.it, perché i vocali che ci manderete delle varie puntate, dei vari giochi che vengono trattati potranno essere inseriti nella puntata riguardante il gioco scelto. In questo caso ascoltiamo la voce di...
Ciao Ace, ciao Yuga. Quanti bei ricordi quando si potevano fare ancora le LAN, quindi avere tutti quei computer, chilometri di cavi collegati tra loro per poter giocare in compagnia a titoli proprio come Quake, che credo sia stato insieme al suo tra virgolette gemello Doom uno degli FPS più belli di quella generazione. Quindi veramente solo amore per questo titolo. E poi era un videogioco che aveva tutto, cioè aveva tutto quanto, lanciarazzi, esplosioni, mostri, per quell'epoca era veramente un gioco super affascinante. E poi ripeto, il deathmatch era una cosa veramente sensazionale.
Quake, una vera pietra miliare nel settore degli FPS, quello che ha causato, tra virgolette, la separazione dei due fratelli John, John Romero e John Carmack, per divergenze di idee, quello che ha, tra virgolette, democratizzato il 3D negli FPS, perché John Carmack ha fatto dei veri capolavori per far funzionare tutto in 3D, a quel livello del 3D con la tecnologia dell'epoca. Stavo leggendo addirittura che ha causato la fine di alcuni processori, tipo il Cyrix, perché non riusciva a reggere Quake rispetto alle alternative Intel e AMD. Per quanto mi riguarda ci ho giocato, non l'ho mai finito forse, però rende tantissimo e il 3D ha dato tantissimo a questo genere, iniziando da Quake, in cui si è data la frenesia che arrivava tipicamente da Doom a un altro livello, davvero ha aggiunto l'asse Z a un gioco che era già frenetico di suo, ed è per questo un capolavoro, un vero capolavoro.
E se Doom è stato pioniere degli FPS in generale, sicuramente Quake è stato pioniere degli FPS in real-time 3D rendering. Quindi uno dei primissimi a utilizzare un 3D renderizzato, molto bello, e anche pioniere del genere multiplayer in FPS, sia in cooperativo che deathmatch. E poi non dimentichiamoci che comunque è stato ispirato alle novelle di H.P. Lovecraft, tant'è vero che non molti sanno che il boss finale è Shub-Niggurath, la madre, che è uno dei grandi antichi delle storie di Lovecraft. Quindi sicuramente un gioco che per la sua importanza storica va assolutamente giocato e ricordato nella memoria dell'enciclopedia dei videogiochi. Ciao!
Ma ora carichiamo bene i nostri fucili, equipaggiamo la nostra armatura migliore, tuffandoci nel magico, misterioso e orrificante mondo di Quake, ascoltandoci una delle tracce della colonna sonora.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammershot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Van Xabadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadividogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Quake, un gioco del 1996 sviluppato dalla leggendaria id Software e pubblicato da GT Interactive, inizialmente per DOS e poi comunque è stato convertito anche per sistemi Windows, come vedremo dopo, e ci sono stati fatti anche numerosi porting, dei quali parleremo un po' più nel dettaglio nelle parti successive, ma giusto da citarne per Saturn, per Amiga, per Nintendo 64 e anche addirittura una console curiosa, molti la conoscerete, una console brasiliana, ovvero la Zibo. E ovviamente è uno dei capostipiti, o comunque è un titolo estremamente importante per il genere dei first person shooter, gli sparatutto in prima persona.
Se andiamo a vedere gli sparatutto di cui abbiamo già parlato, il primo che ci viene in mente è proprio Doom, l'episodio 115, che è uscito 3 anni prima proprio dalla stessa id Software. E abbiamo voluto mettere questo episodio perché è un altro di quelle chiavi di volta del genere, perché abbiamo parlato sì di Half-Life, di Unreal Tournament e di Portal, se vogliamo metterlo intorno a questo genere, anche Super Hot, ecco, che è un altro esempio molto più moderno. Però Quake è il primo vero passaggio al 3D vero e proprio, nel senso che fino a quel tempo molti degli FPS, o quasi tutti, erano dei cloni di Doom, erano i famosi Doom clone, non c'era proprio un genere definito con i canoni fuori dal collegarsi a Doom, quindi tantissimi cercavano di prendere quella formula e rivederla, che poi era la stessa formula presa da Wolfenstein 3D, però migliorata, insomma Doom è stato rivoluzionato per quello. Quake ha degli elementi che lo rendono unico ed è veramente il passo avanti, e l'unica che veramente poteva fare questo passo avanti a quel tempo era la stessa id Software.
Esatto, e soprattutto l'id Software ha dovuto anche sbrigarsi, perché parliamo del 96, ci sono, come detto da Ace, innumerevoli Doom clone, cloni di Doom, e tra questi, anche se non è un vero e proprio clone, c'è un gioco che uscirà sempre nel 96 e che avrà un grossissimo impatto, anche se sarà ancora in fase 2D e mezzo, parlo ovviamente di Duke Nukem 3D. E la id in quel periodo in cui stava sviluppando in maniera molto difficile, difficoltosa, Quake non è uscito al primo colpo ma ha avuto una gestazione abbastanza travagliata anche per gli stessi componenti di id Software, gli ha dato lo sprint giusto per farlo uscire in concomitanza con la concorrenza, ed è anche per questo che ha dovuto mostrare i muscoli, non solo dal punto di vista del gameplay ma proprio dal punto di vista tecnico.
E anche anche un periodo, il 1996, che dal punto di vista tecnico tira fuori i muscoli anche in altri generi, perché nel 96 è l'anno del primo Diablo, di Civilization 2, che vive il suo primo grande salto dall'1 di cui abbiamo già parlato in precedenza, ma su PC esce anche Command & Conquer Red Alert, uno dei più famosi capitoli, quelli che ha veramente tirato fuori tanto dalla tecnologia che c'era al tempo, i primi utilizzi di quelle che erano le schede acceleratrici grafiche. E ci tengo anche a citare Obsidian, che in realtà è un gioco molto di nicchia che però ha preso veramente tanti bei voti. In quel caso si tratta di un'avventura grafica in prima persona, però anche lì mi ricordo quando è uscito e quando ho avuto l'opportunità di giocarci su supporto CD, era comunque considerato tecnologicamente avanzato perché era bellissimo da vedere per il tempo, stiamo parlando del 96 appunto.
E pensare però che l'idea iniziale che porterà poi a Quake non viene da questo mondo che si affaccia sul 3D, ma viene da un gioco più vecchio, sempre di id Software, e sto parlando della fortunata serie di Commander Keen, dove in uno dei giochi c'era una preview scritta testuale di un'idea che doveva chiamarsi inizialmente The Fight for Justice, dove il protagonista si chiamava Quake, e da questo punto di partenza pian piano negli anni successivi verrà riutilizzata per portare al compimento questo gioco. Id non ha mai nascosto di essere un team di nerd, perché anche nello sviluppo di Doom e nei suoi giochi precedenti, Carmack e Romero soprattutto hanno proprio quella mentalità nerd, chiusi in casa a giocare, a programmare, ascoltare musica, metal, giocare anche a giochi di ruolo. E proprio dai giochi di ruolo ci sono le prime ispirazioni per il protagonista, che doveva essere inizialmente un personaggio ispirato un po' a Thor, che doveva avere come arma il classico martello dei fulmini, e questo era proprio uscito da una sezione di Dungeons and Dragons dello stesso Carmack. Quindi vedete le ispirazioni da nerd che pian piano prendono le varie idee, i vari spunti, le varie tipologie anche di sviluppo e di anche la direzione in cui volevano andare, perché ad esempio questo Quake è effettivamente più cupo se vogliamo paragonarlo al precedente Doom. Sono tutti elementi che rendono unico questo titolo, ma non è solo farina del sacco di Romero e Carmack, perché è una cosa molto particolare. Id ha avuto tante collaborazioni nello svolgimento, nello sviluppo, nella creazione del gioco stesso, dei vari livelli, come vedremo dopo.
Ma non è tutto rosa e fiori. Lo sviluppo di Quake è stato abbastanza travagliato, è venuto fuori un titolo ottimo comunque, anche se vedrete che ci sono delle piccole mancanze nella parte finale, forse proprio per questioni di tempo, ma detterà una grande spaccatura in id Software, perché dopo questo titolo Romero lascerà id per andare da un'altra parte e sarà poi fautore di Daikatana, un gioco di cui parleremo perché ha una storia tutta sua. Ma tornando a parlare di Quake, tutto resta e soprattutto nelle mani di Carmack in questo caso, perché l'idea iniziale di fare questo personaggio medievale simile a Thor, appunto con un martello del tuono eccetera, sarà un'idea accantonata leggermente. All'inizio non volevano neanche fare un FPS, Romero cerca di dettare un GDR, un'avventura, perché vede come il mondo sta andando in quella direzione, il mondo del videogame sta andando molto in quella direzione. Invece Carmack, che ha creato e si è fatto un mazzo così per creare il motore di gioco, dice no, io voglio fare il passo successivo, quindi proprio da ingegnere dice voglio prendere quello che ho fatto prima e dimostrare a tutti che riesco a fare di meglio qualcosa di puro 3D, che volevo fare anche con Doom ma non ci sono riuscito. Ed effettivamente poi diventa un FPS, un FPS che dal punto di vista meccanico è veramente un 3D questa volta. Doom, se vi ricordate, era un gioco bidimensionale però renderizzato in 3D grazie a un ottimo sistema di ray tracing, che era a sua volta costruito sul iniziale ray tracing fatto con Wolfenstein 3D. Qua si aggiunge appunto la parte verticale, mentre Quake Engine parte completamente da zero per creare un ambiente 3D, che poi diventa una fonte di ispirazione incredibile, perché già solo pensare al grande cambio che c'è stato nelle armi, che anziché funzionare in una maniera con la conferma del colpo, cioè tu punti in una direzione, clicchi il tasto e sai subito se hai colpito il tuo bersaglio o meno, a farlo diventare qualcosa di più fisico, in cui proiettile fisicamente esce dalla canna del tuo fucile, fa il viaggio e se colpisce l'avversario, il modello dell'avversario, l'ha colpito, altrimenti no. Un salto di qualità incredibile e anche di abilità proprio di quello che deve fare il player, il giocatore, per poter essere bravo a questo titolo.
E restando in argomento di armi, di distruzione che ogni buon FPS che si rispetti deve avere, anche Quake fa delle sue armi iconiche uno dei suoi punti di forza. Devo dire che le armi non sono così tante come in altri giochi, giochi, perché sono anche ridondanti, ma ogni arma è specifica per determinati momenti, quindi non è detto che l'arma più debole non debba essere più usata nel momento in cui viene trovata l'arma più forte, perché ogni arma ha sì un suo punto di forza. E comincerei subito con l'arma corpo a corpo base, come in Doom erano i pugni o la motosega quando la si trovava. In questo caso c'è un'ascia, un'accetta che ricorda in un certo senso il martello che doveva avere il protagonista. Viene lasciata un'ascia, è un'arma che di base non ha questo grande potere, ma come dicevo ha la sua particolarità, la sua unicità nel momento in cui si prende il bonus che aumenta il danno e diventa un'arma veramente letalissima. La seconda arma è il fucile, che sorpassa di un grado l'arma base ad esempio di Doom, che era la pistola. Il fucile fa più o meno le veci di una pistola, sono spari singoli più precisi rispetto ad altre armi come il super fucile, qui una versione potenziata del fucile classico, molto più potente ma molto meno preciso ovviamente. Continuando, ci sono forse le armi più iconiche di Quake, non solo graficamente e per quello che fanno, ma anche per la relazione che hanno con l'autore, gli autori della colonna sonora. Infatti cito la sparachiodi e la super sparachiodi, la sua versione potenziata, che come particolarità hanno che le casse con le munizioni hanno stampato sopra il logo NIN, ovvero 9 Inch Nails, che è una strizzatina d'occhio, è un gioco di parole se vogliamo sulla sparachiodi, nails in inglese, però come dicevo il riferimento è anche proprio alla band 9 Inch Nails, soprattutto nel suo frontman Trent Reznor, che si è occupato della colonna sonora di Quake, di questo primo capitolo di Quake, che è stata anche una scelta molto particolare perché i giochi soprattutto in prima persona tendevano in quel periodo a puntare più sulla canzone. Faccio di nuovo l'esempio di Duke Nukem, che aveva una canzone dei Megadeth dentro e che quindi rimaneva riconoscibile per quello. In questo caso Trent Reznor va controcorrente perché compone assieme al suo gruppo una colonna sonora molto ambient, con suoni d'ambiente che si sposano tantissimo con il tono del gioco, col cupo e l'ignoto, un po' l'esoterico, un po' l'horror che scaturisce dalle diverse ispirazioni che non sono solo lo sci-fi, ad esempio in questo caso assolutamente no, anzi c'è solo qualche rimando per motivi di trama, ma le influenze invece sono più medievali, più mistiche, più runiche, e anche stringono la mano a distanza anche ai racconti di H.P. Lovecraft, dei miti di Cthulhu ad esempio, che questo gioco fa particolarmente attenzione a ricreare soprattutto alcune geometrie fuori dal normale, fuori dal comune, un po' ipnotiche come sono. Potete capire quindi da quello che vi sto dicendo che è un gioco che sconvolge anche i canoni stessi dello sparatutto. Siamo passati dall'ideazione un po' particolare al mostrare i muscoli dal punto di vista tecnico, e adesso mostra i muscoli anche dal punto di vista creativo.
L'associazione della musica è molto interessante perché mentre Doom appunto era più thrash metal, qua c'è sempre il metal, ma è più un metal industriale composto veramente da tanti suoni e anche tante voci, perché ci sono delle voci, ci sono dei suoni che fa il nostro protagonista, che si chiama Ranger come viene definito in Quake 3, in realtà è un protagonista senza nome ancora in questo capitolo, e anche dai suoni che fanno i suoi avversari, perché alcuni di essi dicono delle cose in inglese anche se poi la voce è modificata, smorzata, distorta, ecco, che è un altro termine che si usa molto spesso nel descrivere come è realizzato questo gioco, ecco. E questa cosa si vede anche proprio per come sono disegnati i livelli di gioco, ad esempio. Tornando a parlare di nuovo di Doom, appunto, che è gioco di riferimento da cui questo prende spunto, si vede come l'architettura dei livelli sia evoluta, nel senso che prima c'era un unico piano, in un certo senso sì, c'erano differenze d'altezza, ma non potevi andare in due posizioni sopra e sotto, sotto un ponte e sopra un ponte, era molto difficile creare delle situazioni simili. Qua invece Quake gioca molto con le differenze d'altezza, con gli ascensori, con le piattaforme mobili, che è un'altra novità di questo gioco, e con la fisicità degli oggetti, cioè i bottoni che puoi premere non sono dei cambi di texture, ma proprio vedi fisicamente il bottone, il modello del bottone che si sposta, e tutte queste piccolezze possono essere anche le porte che si aprono, piccolezze adesso insomma se vediamo l'era 3D, ma al tempo era, parlo veramente di innovazioni senza precedenti, ecco, perché c'era qualcosina su console ma nulla di così forte ancora come al tempo. Citando dal lato console o anche PC in realtà, perché è uscito anche lì, possiamo citare Tomb Raider ad esempio, che è un'altra rivoluzione, un altro genere completamente, però si vedono ancora delle mancanze tecniche che invece Quake riesce a portare al meglio su piattaforma PC.
Ritornando all'elenco delle armi che compongono il nostro bagaglio d'offesa, non posso non citare ovviamente il lanciagranate, che forse forse è uno dei simboli maggiori dell'innovazione tecnica del gioco, con il suo 3D, con i suoi modelli 3D, perché come citato da Ace, i proiettili questa volta sono fisici, li vediamo, e il lanciagranate ne è un ottimo esempio, perché lancia, spara queste granate, letteralmente, che rimbalzano nello schermo e dopo qualche secondo esplodono con effetti. Infatti iconico anche l'audio, il suono, l'effetto sonoro di questi lanciagranate che ci seguivano nei nostri incubi, nei nostri sogni, come un po' posso citare anche uno dei nemici in Serious Sam, che quelli con le bombe in mano senza testa che urlavano fortissimo. Anche in questo caso sono suoni che risentiremo molte volte, sono diventati iconici. Successivamente parlo anche del lanciamissili, che in questa serie di armi può sembrare anche quella forse più banale. Ormai i lanciamissili, soprattutto con Quake 3 Arena e Unreal Tournament, sono diventati un'arma quasi base, sono conosciutissime e sono utilizzatissime. Ma è da dare a Quake un grande applauso per l'introduzione, forse per la prima volta, del vero e proprio rocket jump. C'erano stati già dei tentativi in altri giochi, ma con il 3D di Quake viene portato in auge, viene riconosciuto come una tattica, una tecnica base e usatissima poi nelle componenti multiplayer, che hanno fatto altrettanta fortuna di Quake, non solo il single player con le sue doti, ma soprattutto il multiplayer, come vedremo successivamente. Ultima arma, quella più forte, quella che è un po' il BFG 9000 che era in Doom, è il Thunderbolt, un'arma elettrica che ha la particolarità di sparare un raggio elettrico continuo. Non ci sono proiettili in questo caso, è un fascio solamente di energia che continua a fare danni finché il nemico non viene battuto, non viene sconfitto. Viene ripreso anche in Unreal Tournament con un'arma apposita, giusto a significare comunque l'importanza di quest'arma.
E le armi finiscono qua, sono 8 armi accoppiate a due, a parte appunto poi lascia il Thunderbolt. Doveva esserci un'arma superiore al Thunderbolt, un Chain Lightning, quindi la possibilità di sparare la saetta che passava da un nemico all'altro. Questa cosa però non c'è nel prodotto finale. Questo denota come alla fine qualcosa è stato tagliato, forse per mancanza di tempo, forse per altro. Lo vedremo anche all'interno di alcuni livelli questa cosa, soprattutto nei livelli più avanzati. Però insomma è un prodotto che ha avuto tantissimo successo e nessuno gli fa torto di questo. Yuga ha giustamente parlato del multiplayer, che è un aspetto che Doom ha esaltato e in Quake diventa quasi un momento topico, un momento incredibile per poter vivere un'altra innovazione, perché viene sfruttato un protocollo IP e quindi non solo il gioco in LAN con latenza, ma si migliora il ping online e quindi la possibilità di giocare online vero e proprio. Con Quake World, che sarà un aggiornamento successivo, c'hai anche la ricerca dei giocatori online, quindi i primi matchmaking che cominciano ad esserci anziché doverti creare la tua stanzetta. Delle innovazioni tecniche che rendono questo gioco molto più longevo, non solo una campagna storia single player, ma un multiplayer molto molto buono. Abbiamo visto recentemente in GoldenEye cosa è stato fatto e qui insomma abbiamo le basi da cui si è partiti. Niente male, perché appunto il multiplayer diventerà da qui in avanti, non solo con questo gioco ma soprattutto grazie a Quake, un elemento fondamentale nel design dei videogame. Tantissime persone e tantissimi developer che costruiscono i propri videogiochi, quando hanno in mente di fare qualcosa multiplayer, sanno che dovranno costruire in una maniera diversa il gioco.
La componente di innovazione di Quake non finisce qui. Infatti, e lo citavo all'inizio quando avevo descritto l'uscita del gioco, che inizialmente era uscito solamente per MS-DOS con la solita tecnica di id Software, ovvero il primo episodio shareware, ovvero gratuito, per poi comprare il resto del gioco. Quake però non si è fermato lì dal punto di vista tecnico, perché sì, ha tutte le innovazioni del nuovo 3D, però inizialmente aveva comunque le sue lacune, non era ancora un prodotto rifinito al massimo al 100%, però non si è neanche fermato lì come sviluppo. Anzi, faccio riferimento al supporto che Quake comincia ad avere per le schede acceleratrici 3D. È un periodo in cui il 3D sta esplodendo e ovviamente le famose schede 3D, le Voodoo della 3DFX, sono famosissime. Chi era adolescente in quegli anni non poteva non conoscerle. Quake ne fa largo utilizzo e escono successivamente delle versioni apposite con GL Quake che sfruttano l'OpenGL, scelto proprio da Romero perché gratuite, e che ne migliorano visibilmente le prestazioni a poco tempo dal rilascio, non passa molto tempo. E inoltre dopo, siccome parlavo di MS-DOS, viene fatta anche un altro aggiornamento con WinQuake, che permette al gioco di girare in ambiente Windows, Microsoft Windows, Windows 95, 95-98, non fa altro che aumentare la popolarità di questo gioco, perché diventa sempre più accessibile, in particolar modo al mondo dei personal computer. Ecora, oggi viene supportato dai fan, come dicevo, fino al 2021, dove adesso è possibile anche giocarci con una qualità che arriva fino al 4K. È un gioco che, in un'epoca in cui escono i remake di giochi anche a breve distanza, Quake in realtà non ha mai avuto bisogno di un remake, perché è un gioco che continuamente viene aggiornato. Non dobbiamo aspettare anni, decenni per avere una versione migliorata, e tutto ciò rappresenta un po' l'essenza di Quake, quanta importanza abbia avuto e tuttora ha per il mondo dei videogiochi.
Nonostante questo gioco abbia avuto diversi seguiti, perché sono usciti Quake 2, 3, 4 e addirittura Quake Champions molto più recentemente, dove tra l'altro in Quake Champions vengono riprese tantissime meccaniche dal primissimo titolo, quindi le origini veramente che hanno cambiato tutto. Quake 2, ne parleremo, è un'altra rivoluzione ancora. Quake 3 in un certo senso lo è anch'esso, quindi sono tutti quanti giochi da analizzare uno per ciascuno, sarà molto molto interessante. Concentrandoci proprio su Quake 1, secondo me c'è anche un'altra cosa di cui parlare, perché dal punto di vista tecnico abbiamo detto che è rivoluzionario, ma stiamo parlando sempre del 96 e nessuno aveva fatto niente del genere prima, quindi diciamo che c'è anche una limitazione proprio tecnica di creare questo tipo di giochi, cioè stai spingendo talmente tanto sull'acceleratore per creare questo titolo che dal punto di vista poi creativo e di quello che andremo a descrivere nella prossima parte hai quasi delle limitazioni, non puoi fare veramente tutto, ecco, non hai la libertà di un motore moderno, ma devi stare dentro dei limiti comunque, perché devi fare qualcosa di molto figo a vedersi e sarà molto difficile arrivare a questo punto. E la cosa che è molto bella secondo me è che poi il Quake Engine sarà da base per tantissimi giochi che vanno a creare qualcosa di più, di meglio dal punto di vista storia, dal punto di vista della quantità di armi, se vogliamo dire così. Però Quake rimane un esempio, ecco, mi sa tanto proprio di matrice con cui poi vengono fatti altri cloni, che in realtà non sono più i Doom clone di una volta, ma diventano i Quake clone, quindi è proprio un dare il giro e creare un sottogenere completamente nuovo.
E grazie proprio al Quake Engine, ma anche alla condivisione del codice sorgente che avviene nel 99, solo a pochi anni dall'uscita di Quake, fa esplodere la creatività dei giocatori, con ovviamente la scena dei mod, e dunque comincia un po' la saga dei cloni di Quake, non più di Doom ma di Quake, con questa nuova tecnologia. Forse è ancora più successo, perché parliamo di alcune mod, come succederà poi anche in altri giochi. Le mod diventano talmente famose, alcune, che diventeranno dei franchise a parte, e mi riferisco, forse il più famoso clone di Quake è Team Fortress, che genererà poi la fortunata saga di Team Fortress 2 e tutta la scena di quel tipo di giocabilità viene proprio introdotto come mod di Quake. E un altro esempio posso citare Half-Life, con la sua mod forse più famosa anche in questo caso, Counter-Strike, che anche qui è diventato un brand a parte. Sono dei giochi che generano altri giochi e che fanno anche bene, perché non sono più riferiti come dei cloni, quindi un po' come i cloni di Street Fighter, i cloni di Doom, che sono sempre relegati come riferimento al gioco originale. Qua parliamo di giochi che scappano, che riescono a staccarsi dai loro genitori, vanno vita propria. Appunto, un grosso applauso non solo al gioco e a id per aver creato questo gioco, ma anche a chi l'ha seguito e ci ha investito tanto tempo e ne ha fatto effettivamente anche la fortuna.
Sì, è una di quelle cose che mi è sempre piaciuta, perché è un clima diverso, cioè i giochi per console uno li gioca ma non può crearci qualcosa dentro o modificarli o sistemare troppa roba, a meno che non stiamo parlando della scena dell'emulazione, quindi il ROM hacking. Nel campo PC un applauso sicuramente c'è il detrattore, il consolaro e quello che dice PC Master Race, ma una cosa sicuramente da notare è il fatto che chi gioca ai videogiochi di questo tipo poi ha anche voglia di crearne di nuovi, creare mod, modifiche, quasi la scena tuning mi viene in mente, con, ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato di Need for Speed Underground ad esempio, col fatto che hai la macchina e poi te la modifichi e farti la tua personalizzata. Diciamo che c'è questo clima qua, ecco, del fatto che non esiste solo una versione di un gioco, ma esistono tante versioni del gioco e poi level editor e tante personalizzazioni che rendono l'esperienza veramente unica e sfaccettata per ciascuno. vieni a parlare con noi su Telegram t.me/enciclopedia dei videogiochi, il gruppo ufficiale pieno di appassionati dei videogiochi di tutte le età.
Ti ricordiamo che se vuoi supportare il nostro progetto puoi offrirci una birra su Ko-fi. Il link è disponibile nella descrizione dell'episodio.
Anche il più piccolo contributo ci aiuterà a far crescere il progetto, sia dal punto di vista tecnico che da quello editoriale, dandoci l'opportunità di fare ricerche sempre più approfondite.
L'idea che sta alla base della storia, della trama di Quake, è in realtà molto semplice e quindi in linea con le varie storie degli sparatutto in prima persona che danno priorità al gameplay. L'introduzione ci vede essere il protagonista, ancora senza nome come diceva Ace prima, che viene mandato attraverso dei portali in altre dimensioni per debellare questa minaccia denominata Quake. Siamo comunque in un futuro dove la tecnologia ha permesso di creare questi portali, ma questa minaccia Quake li ha corrotti, li ha modificati, li ha sfruttati a suo vantaggio per mandare nella nostra dimensione le sue orde demoniache, un po' però per non tanto per conquista, ma più che altro per provare un po' le nostre abilità militari, le nostre capacità belliche, probabilmente per una futura invasione. Lungimirante, non attacca a testa bassa, ma fa dei test per vedere se possiamo resistergli o meno. L'ho trovato abbastanza curiosa questa scelta. Curioso però è altrettanto anche il primo livello, che viene trattato come episodio zero, che non è un vero livello, ma è una vera e propria HUD di gioco, dove noi in prima persona siamo in questo castello già dai toni molto medievali e ci sono vari portali. Questi portali ci permettono di scegliere il livello di difficoltà, quindi non viene gestito da un menu ma è molto interattivo. Ci sarà un'altra scelta da fare, ovvero quello dell'episodio. Questo gioco può essere lineare, ma in realtà noi possiamo effettivamente scegliere da che capitolo iniziare. Non ci sarà un vero e proprio ordine da seguire, perché l'obiettivo di ogni episodio sarà recuperare una runa. Gli episodi sono 4, quindi una volta recuperate le 4 rune avremo accesso all'ultimo portale per ovviamente lo scontro finale. Cosa già interessante, ancora prima di introdurre i vari episodi, è che ogni episodio è stato sviluppato da un team diverso. E questa creazione, questo metodo di creazione in parallelo, è molto interessante ai fini del gioco, perché si vede proprio la differenza di approccio, di tonalità. Sono livelli molto vari e quindi non avremo un'esperienza monotona, se vogliamo dire. Certo, ci sarà comunque una tematica di fondo in tutti gli episodi, in tutti gli schemi, ma ogni sviluppatore di ogni episodio ha messo del suo e si vede parecchio.
La cosa che mi ha stupito molto è il fatto che comunque c'è una sorta di citazione a Doom, perché il primo livello di ciascuno di questi mondi parti dalla tua base invasa, che è una base futuristica, tecnologica, in cui ci sono queste texture che ricordano molto il connubio metallo e sangue di cui abbiamo parlato in Doom, per poi prendere un portale e magicamente teletrasportarti in questi livelli nuovi. Il primo mondo, che si chiama, diciamo un ordine potrebbe essere questo, la dimensione dei doomed, dei dannati, dei condannati, qualcosa del genere, è composta da 7 livelli più un livello segreto. Molto carino questo livello segreto, perché ha una fisica diversa, cioè la gravità ridotta, e quindi puoi fare dei salti molto più in alto e calibrare i tuoi colpi, perché ad esempio è il lanciagranate, quindi fa l'arco per cadere contro i nemici. È un mondo a tema medievale, cominciano a esserci questi elementi medievali, quindi immaginatevi le assi di legno, le borchie, cose del genere, ma molto anche di rune, di cripte, di castelli, ecco, di situazioni molto varie, ecco, devo dire, è una cosa molto bella. E tante aree anche all'esterno, all'inizio, e poi molto più claustrofobiche man mano che si va avanti nel gioco. Quindi c'è tanta differenza, proprio perché hai la possibilità di mostrare il cielo e quindi il movimento anche delle nuvole in cielo, che c'è, è una cosa molto carina. Questo primo mondo lo descrivo così perché è anche l'unico che ha un boss vero e proprio alla fine, che è Ton, questa divinità del magma che viene fuori, ed è molto interessante perché è una battaglia boss, quasi un puzzle game in un certo senso, perché per ucciderlo dovrai andare a premere determinati bottoni in giro per la mappa senza per forza andarlo a colpire. Quindi molto interessante, perché comunque viene attaccato dai suoi minion man mano che va in giro, però una soluzione interessante nella parte finale. Recupereremo grazie a lui la runa della terra, la prima delle 4 chiavi.
Un episodio successivo si chiama chiama Il Reame della Magia Nera e, come si può intuire dal titolo, ha un'ambientazione molto più medievale e magica. È un po' più realistica, se vogliamo dirla in questo senso, rispetto al capitolo precedente e agli altri capitoli successivi. Si concentra più su una tematica singola, ma la valorizza particolarmente per l'introduzione di alcuni nemici tematici, come il Death Knight, il Cavaliere della Morte, che è un nemico molto particolare perché non ha effettive armi da fuoco, sparerà alcuni proiettili dalla propria spada magica, ed è un riferimento, è un'idea che era rimasta dallo sviluppo iniziale, dove Quake doveva essere un adventure in 3D più incentrato sui combattimenti corpo a corpo, e il Death Knight ne è proprio l'esempio. Infatti non è particolarmente difficile da sconfiggere alle lunghe distanze, una volta però che ci avrà raggiunto sarà veramente difficile tenergli testa anche con le nostre armi più potenti. Questo capitolo sfoggia anche le sezioni acquatiche più grandi, e mi soffermerei sulla parola sezioni acquatiche, che è un'altra grande rivoluzione di Quake. Infatti i fondali possono essere visitati grazie del design 3D, cosa che non si poteva sempre fare in maniera molto accurata, soprattutto nei giochi con gli sprite, dove si poteva sì andare sott'acqua ma non ci si poteva muovere granché. Qui è dato largo spazio, ovviamente non ci si potrà muovere a gratis. Dopo un po' il nostro personaggio, il nostro protagonista, comincerà ad ansimare dal doppiaggio, e anche lo schermo ci farà capire che dobbiamo subito andare a prendere dell'aria, e anche qui l'iconico suono di rigurgito quando usciamo dall'acqua per prendere ossigeno a significare questa grande aggiunta e la diversificazione rispetto agli altri capitoli. Finito l'episodio, che è composto da 6 livelli più uno segreto, ce l'avranno tutti, non c'è un boss come anticipato da Ace, ma recupereremo invece la runa della magia nera, come da titolo, e poi potremo proseguire al prossimo.
Quello che è considerato l'episodio 3, il Netherworld, è un mondo in cui la parola che mi viene in mente è lava, perché ce n'è tanta dappertutto, e qui una cosa di cui mi piace parlare è l'attenzione alle texture, perché sì, è un gioco 3D, ma c'è un'attenzione ai particolari delle texture, che non sono praticamente mai pulite, sono sempre con elementi di sporcizia, con muschio, con sangue, con interiore anche, un po' di gore c'è sempre, ed è un elemento che permea tutto quanto il gioco e lo rende ancora più lovecraftiano di conseguenza, cioè hai quella sensazione di agonia e di pressione, ecco, che mi dà questo gioco dappertutto. È uno schema che ha tante rune da recuperare di quei di là, tanti bottoni, qua cominciano ad esserci tantissimi elementi puzzle, e quindi andare su, premere qualcosa, tornare giù, prendere l'ascensore, andare da una parte dall'altra. Ed è un'altra cosa che ho trovato interessante: nonostante gli schemi si stiano complicando, in realtà è tutto ben congegnato, perché come fai a dire al giocatore vieni da questa parte? O metti dei nemici da quella parte che cominciano a inseguirti, e quindi tu vai, sconfiggi dei nemici e vai all'area successiva per trovarne altri, quindi anche con aiuti sonori, appunto, da quello che fanno. Ma un elemento è proprio il piazzamento delle luci, di quasi delle guide vere e proprie, che però sono tutte quante nascoste. Pochissime volte ci sono delle frecce vere e proprie nel gioco, però senza mappa, che tra l'altro è stata tolta, perché se vi ricordate in Doom c'era l'automap come feature, qua non c'è neanche quello perché non serve. Sarebbe, credo, anche stato complicato farla, visto il maggior 3D e quindi passi sopra e sotto negli stessi livelli. Però è molto molto interessante, perché a questo punto si vede come il team, insomma, che è stato dietro all'episodio 3 si è messo veramente d'impegno per creare qualcosa che funzionasse, ecco. Un'altra sezione che però finisce con un'altra battaglia, che non è una battaglia boss ma semplicemente con altri nemici che vengono introdotti, e qui avremo un'altra runa, quella infernale, quella della magia rossa, magia infernale, ecco.
Il quarto e ultimo episodio a nostra disposizione è forse quello che prende di più, che rende più omaggio alla mitologia di Lovecraft e alle sue ambientazioni. Infatti The Elder World, ovvero il mondo degli antichi, un chiaro riferimento alla saga di Cthulhu, ci trasporta in missioni in 7 livelli più uno segreto, ovviamente pregni di labirinti anche molto ostici, e dall'architettura non facile rappresentazione è un esercizio di stile che però effettivamente penalizza il giocatore, che molto spesso si perde, ma è proprio voluto dagli sviluppatori per ricreare proprio questa ambientazione di follia che permea sempre i racconti di Lovecraft e la sua mitologia. Questa combinazione astratta si vede non solo nel design ma anche nei veri e propri livelli, sono molto differenti tra di loro nello stesso stesso episodio, gli altri hanno mantenuto comunque una tematica principale, qui piuttosto fanno riferimento a tutti gli altri livelli precedenti, ci sono elementi degli altri episodi ovviamente riarrangiati in tema più orrorifico, e c'è anche un curioso aneddoto su tutto questo, perché sembrano dei livelli un po' messi a caso, tenuti insieme dalla tematica lovecraftiana, e un po' è così, perché in realtà questo capitolo è formato da i livelli che non si sposavano negli altri, che non avevano trovato posto, non per qualità, ma proprio per tematica e per costruzione, creati da un team in particolare e che quindi sono stati raggruppati in questo quarto episodio, che è famoso per il disorientare i giocatori anche per la sua difficoltà. Uno, perché introduce l'ultimo nemico che mancava, ovvero lo spawn, detestato da molti, ma anche per il fatto che le armi sono molto più difficili da trovare. Verranno messe a disposizione un po' più tardi rispetto agli altri episodi e dunque avremo le armi meno efficaci per la maggior parte del tempo. È un po' una maratona apocalittica, è un po' uno schema dell'ascensore nei picchiaduro a scorrimento prima del boss finale. Bisogna tenere duro, stringere i denti, ma una volta arrivati all'ultimo livello, finalmente potremo ottenere l'ultima delle quattro rune, ovvero la runa della magia degli antichi.
Questo ci permette di accedere al ultimo schema, che è il combattimento contro il boss finale, che si chiama Shub-Niggurath, ed è un'altra citazione ovviamente al mito di Cthulhu e a quello che ne consegue, un boss controintuitivo, perché è un boss che non ci attacca, che sta fermo, e quindi anche qui dovremo creare un diversivo, insomma, per andare a ucciderlo. Qui faccio notare una bastardata che ha questo gioco, perché ovviamente ti manda contro l'infinito di gente prima di arrivare al boss, ma ti dà l'arma più forte del gioco, lo sparafulmine, appunto, come lo chiamavamo, mentre sei sott'acqua. E c'è un problema, perché c'è la meccanica del fatto che elettricità e acqua non vanno d'accordo, quindi se tu lo prendi e cominci a sparare muori in automatico, ed è una piccola bastardata che viene messa all'inizio di quest'ultimo livello, che io ho sempre trovato frustrante, perché al tempo ero piccolino quando ci ho giocato, è stato abbastanza intenso, diciamo, il mio modo di giocare, e mi sono sbagliato un po' di volte, un po' tante volte, questa cosa qui. Quando vediamo Shub-Niggurath ha questi tentacoli, insomma, che si muovono su, e sembra che non ci sia modo di ucciderlo, perché se gli spariamo non succede niente.
Un po' come succedeva con il primo boss, l'altro boss in realtà, perché ce n'è solo uno, di Kton, questa sfida è più un puzzle game. Infatti, durante la nostra esplorazione di questo ultimo livello, di questo ultimo schema, dopo un po' ci accorgeremo che c'è una piccola palla appuntita di spine che fluttua innocua, non ci attaccherà, non farà niente, farà solo un suo giro all'interno dell'ultimo labirinto, e a un certo punto arriverà anche all'interno, passerà attraverso il boss finale. Inizialmente non capiremo come mai, ovviamente è un qualcosa che non ci attacca in una situazione così frenetica, perché siamo pieni di trappole, assediati dai nemici, faremo anche fatica proprio a accorgerci che esiste una cosa del genere, fino però a arrivare a un punto in cui c'è un portale disponibile, e provandolo ci teletrasporterà nel punto esatto in cui è in questo momento questa palla di spine fluttuante. Infatti la strategia finale non è altro che sfruttare il momento in cui attraverserà il boss finale per teletrasportarci al proprio interno e farlo esplodere, con una scena iconica e abbastanza splatter ovviamente, che viene anche ripresa in un gioco relativamente recente, l'ho apprezzato anche in Grezzo 2, che abbiamo intervistato giochi penosi ultimamente. Quindi una battaglia molto particolare, non andremo a sprecare tantissimi proiettili per il boss, ma per tutto il contorno, come diceva Ace, un po' controintuitivo, ma che porta una ventata di freschezza anche dagli stereotipi e dai canoni dello sparatutto in prima persona.
E proprio il telefrag è l'ultimo elemento che si porta dietro da Doom, perché è una cosa che è stata scoperta o comunque codificata all'interno del gioco, proprio perché cosa vuol dire? Due entità che non possono essere nello stesso spazio. Questo veniva fuori nel fatto che se hai pochi punti di spawn nelle mappe multiplayer, due giocatori che muoiono allo stesso tempo e rispawnano a distanza ravvicinata rischiano di occupare esattamente lo stesso punto. Questo risultava appunto in uno dei due che moriva, perché stava dentro l'altro letteralmente. Molto bello, perché poi l'hanno fatta diventare canonica, diciamo, con questa uccisione del boss finale.
Un'ultima serie di livelli, ben 6, che potrebbero comporre un altro episodio, in realtà sono dedicate solamente alla modalità Deathmatch Arena. Sono delle mappe consecutive che però non fanno parte della storia principale, ma che sfruttano solamente le partite in multigiocatore. E nel corso degli anni, con i mod, ma anche per delle versioni ufficiali, sono stati anche aggiunti come gli ultimi 4 sempre nella versione del 2021. Dulcis in fundo ci sono anche i porting, ve li avevo citati all'inizio, adesso ne parliamo un po' più nel dettaglio perché è anche interessante notare le differenze, non tanto nella giocabilità ma proprio nello sviluppo. E parto ad esempio dalla versione per Sega Saturn, che decise di non utilizzare il Quake Engine perché aveva già un motore a disposizione, quello che viene chiamato lo Slave Driver Engine, che faceva girare appunto il gioco con lo stesso titolo. E allora gli sviluppatori, quelli che dovevano occuparsi della trasposizione, hanno letteralmente rifatto il gioco prendendo ovviamente spunto da Quake, ma ne hanno fatto un prodotto completamente nuovo, anche se in base alle caratteristiche della console non hanno potuto inserire tutto quello che volevano. Infatti la modalità multiplayer non è presente e di conseguenza anche le mappe che compongono la Deathmatch Arena che ho appena citato.
E noi siamo l'enciclopedia dei videogiochi e sapete quanto ci piace l'Amiga. C'è anche incredibilmente una versione per Amiga, però per le Amiga un po' più avanzate. La cosa particolare di questa versione è che è compatibile con la versione PC, quindi gli stessi server, c'è un primo approccio al multiplatform, al cross platform, che è molto molto interessante, quindi c'è la possibilità di giocare multiplayer da una parte e dall'altra. Il gioco ovviamente non ha le stesse qualità della versione PC, però è comunque molto molto fedele all'originale. Ma Quake arriva anche su console, c'è la versione Nintendo 64 che però ha delle limitazioni tecniche, ad esempio non c'è il livello per scegliere la difficoltà, non ci sono gli episodi da scegliere ma semplicemente li giochi uno dietro l'altro. È stato aggiunto il mirino, che serve perché i controlli non sono ancora quelli di GoldenEye di cui abbiamo già parlato, e quindi è difficile, è abbastanza ostico utilizzare ancora lo stick del Nintendo 64 per un FPS, però diciamo che funziona. Forse la cosa che quando ci ho giocato mi ha lasciato una brutta impressione è il fatto che non ci sia più la colonna sonora dei Nine Inch Nails, è creata un'altra, forse perché il Nintendo 64 non poteva replicare quel tipo di suono, ma diciamo che l'atmosfera e il clima è completamente diverso, molto più leggero, ecco. Forse questo determina anche il fatto che il Nintendo 64 al tempo era sicuramente per un pubblico più giovane rispetto al PC.
Per un altro tipo di pubblico invece è pensata l'ultima versione che cito, che citiamo per questo episodio, è quella per la strana console Zeebo, una console brasiliana che ogni tanto cercava di fare dei porting per il mercato sudamericano, però non era questo gioiello di potenza. Infatti nella versione di Quake per Zeebo manca totalmente la colonna sonora, è stato ovviamente tradotto in portoghese, ma non c'è la modalità multiplayer, quindi due elementi fondamentali per la riuscita di Quake in questa console non sono supportati. Capisco ovviamente che il bacino di utenza era molto ridotto perché parliamo di Sud America, e nonostante in Brasile ci sia una grossa comunità che appunto ha decretato la creazione di questa console natia, purtroppo non gli è arrivato, sono stati sfortunati perché non gli è arrivato un prodotto vero e proprio, quelli i non possessori di PC. Questo però è un ultimo e ottimo esempio per far capire quanto Quake sia stato importante a livello mondiale, in tutti gli angoli del mondo, per aver creato delle console per poterselo accaparrare o comunque per avere i giochi più famosi, fa capire quanto Quake sia stato selezionato, quindi quanto in alto era nella gerarchia dei grandi giochi dell'epoca.
Questo era Quake, sicuramente un gioco che ha fatto la storia, nel senso che è stato di ispirazione a tantissimi altri, ma è un gioco che io ho digerito un po' a fatica in generale. È molto bello, ma con Doom ho vissuto delle altre emozioni e con altri FPS ne ho vissute tante altre, quindi gli do 7, diciamo 7 chiodi, perché è un elemento che mi è piaciuto tantissimo e io adoro il fatto che hai proiettato proiettili fisici che colpiscono gli avversari, perché dal punto di vista tecnico e di abilità del giocatore è stata la vera rivoluzione. Perché se adesso pensi a tutti gli sports che si basano su statistiche eccetera eccetera, un po' tutto deriva da qua in certo senso, e quindi sono molto contento che esista Quake. Il suo apporto appunto al mondo dei videogiochi è inestimabile. Ottimo che quasi un matrimonio con i Nine Inch Nails, perché Downward Spiral, che è uno dei loro più grandi lavori, esce 2 anni prima rispetto a Quake, quindi è proprio quel periodo lì e connota quello che è successo a metà degli anni 90 in termini di musica, soprattutto metal industriale appunto, che è il periodo giusto, e quindi molto molto figo. Non gli do un voto alto anche per un altro motivo, perché id Software aveva questo bellissimo rapporto tra Carmack e Romero, e il fatto che questo sia stato il gioco che li ha fatti separare è veramente un peccato, ecco, perché avrebbero sicuramente potuto fare tantissime altre cose, ma si vede che non era il periodo, avevano due idee completamente diverse, che poi da una parte hanno dato un grande successo con Quake, dall'altra un grande fallimento, se vogliamo considerarlo così, poi ne parleremo nello specifico quando parleremo di Daikatana. Poi questa vena di violenza e di innovazione id la riprenderà diversi anni dopo, sì con i seguiti a ridosso di questo, ma anche diversi anni dopo con il Doom del 2016, che appunto richiama l'originale, ma si vede come abbia imparato da quello che è stato fatto con questo gioco. Sicuramente un titolo da giocare, da provare anche adesso, perché c'è la possibilità di giocarci sicuramente anche adesso, e vedere l'evoluzione che c'è all'interno degli FPS, insomma, come li avete visti tutti quanti sulla nostra, sul nostro archivio, se andate a vederlo. E tu, Yuga, che cosa ne pensi?
Io ho deciso di dare al primo capitolo di Quake 8 rune e mezzo su 10. Quando Quake è uscito, quando c'erano le prime immagini, la prima demo che era uscita, noi adolescenti pensavamo di essere arrivati finalmente nel futuro. Il 3D, lo sparatutto in 3D che avevamo solo immaginato nei titoli precedenti, nei vari Doom, nei cloni di Doom. Ora si passa alla fase successiva, il 3D. Siamo rimasti abbagliati tutti dal comparto tecnico e da quello che poi ha generato con le mod, ma anche i giochi, come lo stesso Half-Life, ha dato il via a una nuova generazione di sparatutto in prima persona, e ne ha aiutato a generare anche alcuni stereotipi, alcuni cliché che ancora adesso si usano sia a livello competitivo che proprio di nomenclatura delle tecniche, delle tattiche, che scoperte casualmente sono diventate di uso comune, e adesso i giochi vengono fatti apposta con queste meccaniche. L'ho detto tanto nell'episodio, questo gioco è fondamentale, si vede che hanno spinto al massimo per mostrare i muscoli, perché erano in crisi, come detto c'erano tutti questi cloni, lo stesso Duke Nukem li aveva messi parecchio sotto pressione, e con questa spallata che ha permesso poi anche con l'aiuto di GL Quake e Wind Quake di fare un salto di qualità ancora più repentino per sbaragliare la concorrenza. La tematica è un po' particolare, perché rispetto al sci-fi, la fantascienza, gli alieni, è un po' più colorito, forse un ambiente più colorito. Quake è molto cupo e scuro, va un po' in contrasto, forse è un po' più affine a altri giochi della generazione precedente come Heretic e Hexen, che fanno anche loro del tema medievale una grossa componente del proprio comparto tecnico. È un gioco molto avvincente, anche i riferimenti a Lovecraft sono pazzeschi. L'unica cosa però che effettivamente è tanto difficile, soprattutto per i neofiti o chi si affaccia per la prima volta a questo genere, i labirinti mi ricordavano un po' alcuni che avevo trovato nel primo Wolfenstein, che erano abbastanza tediosi. Forse quello non l'ho digerito molto, anche se però erano stati concepiti apposta così, e quindi non ci si poteva fare niente. Un grandissimo gioco che poi ha generato diversi seguiti, e il forse troppo bistrattato Quake 2, che verrà sicuramente trattato nell'enciclopedia, che io mi porto nel cuore per svariati motivi che vi dirò, ma mi sento giustamente di dare un voto, un bel 8.5 a Quake, per la sua importanza non solo nel genere degli sparatutto, ma come spesso diciamo, proprio nel mondo dei videogiochi. E anche per questo episodio è tutto. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che potete lasciare una vostra recensione. Andate pure su Apple Podcast per lasciarci la vostra impressione e il vostro voto.
Nonostante non siano tantissimi di voi che ci ascoltano su Apple Podcast, stiamo parlando di un 13% circa, ma se volete andate lì lo stesso a lasciarci una recensione, perché è uno dei modi che avete per darci un feedback e soprattutto aiutarci, perché vuol dire che siamo più riconosciuti su quella piattaforma e possiamo aumentare quel tipo di pubblico. Sicuramente la cosa che ci interessa di più è sapere veramente che cosa ne pensate.
Noi come al solito ci riascoltiamo al prossimo episodio e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Namaste and be brave. Pen